Bruxelles, riuniti i ministri degli esteri dei 27 i paesi europei alla ricerca di una linea comune sull'Ucraina e sull'Iran. Si discute anche di sanzioni ai coloni israeliani. In agenda anche l'incontro coi paesi del Golfo per discutere di energia e sicurezza. Nel pomeriggio poi a Parigi si ritroveranno i volenterosi all'indomani del rinnovato sostegno NATO a Kiev. E tra Iran e Stati Uniti continuano gli attacchi incrociati, i mediatori assicurano che le trattative vanno avanti, ma il dialogo è sempre più a rischio. La legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza, Fratelli d'Italia deposita l'emendamento sulle preferenze. Lega e Forza Italia però non lo firmano. Tra gli alleati non c'è ancora un accordo esplicito sulla modifica. Il rischio ora è quello di un voto segreto in aula che possa fare inciampare la legge. Addio all'attore Sam Neill, il paleontologo di Jurassic Park, aveva 78 anni, era malato da tempo, caccia a Ottobre Rosso e lezioni di piano tra i suoi lavori, celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il conflitto in Ucraina, ma anche quello nel Golfo Persico, senza dimenticare la Palestina. Sono questi i temi che sta affrontando il Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. All'indomani del vertice NATO che ha rinnovato il sostegno a Kiev, l'Unione Europea cerca una linea comune sui principali temi di politica estera, partendo dall'Ucraina ma rilanciando il dialogo con i paesi arabi con i quali è previsto un pranzo di lavoro per discutere della sicurezza in Medio Oriente. Tra i temi più divisivi in agenda c'è l'ipotesi di sanzioni sui prodotti israeliani delle colonie, un tentativo di far pressione su Tel Aviv di fronte alle continue violenze sui palestinesi. Il servizio da Bruxelles.
Quella in corso a Bruxelles è una riunione del Consiglio Affari Esteri particolarmente densa di temi caldi in agenda. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino a Israele si dovrà cercare una difficile convergenza tra i 27 ministri. Prima di tutto sulla questione ucraina. I governi europei non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'obiettivo è arrivarci oggi, ma la strada rimane in salita per tre questioni. Il congelamento per 6 mesi del tetto al prezzo del petrolio russo, il divieto di ingresso sul territorio UE per gli ex soldati e le sanzioni al patriarca di Mosca Cirillo. A breve si terrà invece un punto con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sulle nuove tensioni in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti statunitensi contro l'Iran e gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Il rischio è che si riaccenda non solo la guerra nella regione, ma anche la crisi energetica globale. Da segnalare infine la ripresa delle discussioni sugli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Sul tavolo ci sono tre proposte presentate dalla Commissione. La prima è un sistema di licenze con verifiche di conformità, la seconda dazi a livelli proibitivi, la terza un divieto parziale o totale di importazione, transito e distribuzione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Visto che la Repubblica Ceca si oppone e la Germania rimane scettica, tutto dipenderà dal tipo di votazione. Se le proposte vengono considerate come misura commerciale, basta la maggioranza qualificata, ma se si considerano come sanzioni, c'è bisogno dell'unanimità, quindi tutti a favore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Le sanzioni europee contro i coloni israeliani rischiano di essere una misura inefficace, ne sono convinte molte organizzazioni internazionali, per esempio Oxfam, che proprio oggi lancia la campagna Palestina per rilanciare nel dibattito il tema dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
Noi, società civile italiana, all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia di interrompere tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. La nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo, ma nel frattempo di cambiare anche le leggi italiane introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione, vedremo che succede.
E dicevamo, il conflitto in Ucraina resta il principale tema all'ordine del giorno del Consiglio in corso a Bruxelles. Nel pomeriggio poi molti ministri degli esteri, compreso quello italiano Tajani, si sposteranno a Parigi per partecipare a una nuova riunione dei volenterosi convocata dal presidente francese Macron. La riunione arriva mentre gli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia proseguono. Mosca ha denunciato oggi la morte di 3 civili a causa dei raid ucraini. Le difese di Kiev affermano che a Zaporizhia e a Odessa sono stati colpiti edifici residenziali. E anche nel Golfo Persico i bombardamenti vanno avanti. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo massiccio attacco nel sud dell'Iran e Teheran ha risposto con raid contro basi americane in Bahrain, Kuwait e altri paesi della regione. Per ora i mediatori di Oman e Qatar assicurano che il processo negoziale resta in piedi. La tregua, sottoscritta meno di un mese fa, regge solo sulla carta, ma l'escalation dell'ultima settimana sta ormai mettendo a rischio anche il paravento diplomatico. Il servizio.
E ancora guerra in Medio Oriente. I mediatori tra Iran e Stati Uniti cercano di prevenire una ulteriore escalation. Stamattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato che i negoziati di Muscat con l'Oman dovevano servire a creare un meccanismo congiunto di gestione dello stretto di Hormuz, garantendo la sicurezza della navigazione nell'area, ma i negoziati sono stati mandati a monte dalle pressioni degli Stati Uniti sull'Oman. Poco fa la diplomazia di Teheran ha commentato anche la dichiarazione sullo stretto di Hormuz da parte del gruppo E3, gruppo composto da Francia, Regno Unito e Germania, sulla necessità di tenere aperto lo stretto di Hormuz senza condizioni. Per Teheran la dichiarazione europea è priva di fondamento giuridico. Gli europei avrebbero potuto svolgere un ruolo migliore, ma non hanno fatto nulla a causa della loro abitudine di sottomettersi agli Stati Uniti. Queste dichiarazioni non contribuiranno a risolvere la questione né a migliorare la posizione dell'Europa. Parlando del memorandum di Islamabad, Baghei ha dichiarato: non c'è dubbio che siamo entrati in una fase di crisi. Sul nucleare ha affermato che l'Iran non accoglierà la richiesta di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, richiesta di ispezionare i siti nucleari iraniani danneggiati durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La politica con la legge elettorale. A pochi minuti dalla scadenza è stato depositato l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica prevede il capolista bloccato e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma come previsto l'emendamento non è stato sottoscritto dagli altri alleati, cioè Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e senza un accordo l'emendamento potrebbe essere ora votato in aula con lo scrutinio segreto. In questo caso il rischio è quello di un inciampo sulla modifica che potrebbe anche affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
L'emendamento sulle preferenze c'è, porta la firma di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, un emendamento quindi che non è frutto della volontà dell'intera maggioranza e per questo anche a rischio della tenuta della stessa maggioranza in aula. Forza Italia e Lega non lo hanno firmato e quindi per il voto, senza altri sviluppi, si vedrà solo in aula come andrà. Il compromesso, che comunque pare solo teorico a questo punto, prevede il capolista bloccato e la possibilità poi di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 nomi scritti sulla scheda. Dalla maggioranza fanno sapere che in questo modo si raccolgono anche le proposte arrivate dall'opposizione, una tattica per far uscire allo scoperto anche quali siano le intenzioni del centrosinistra su questo aspetto, un tema che per la maggioranza è fondamentale per capire il destino della legge elettorale, ma anche per l'opposizione è utile a svelare le vere opinioni sul voto di preferenza e anche per capire le tattiche parlamentari da seguire da domani in poi. Meloni non è riuscita quindi a convincere il resto della coalizione sull'utilità delle preferenze. Infatti la Lega, dalla Lega e Forza Italia, con i numeri che hanno, avrebbero ben pochi seggi da conquistare in questo modo. L'opposizione al momento non ha ancora deciso che fare. Fonti del PD dicono che devono vedersi i leader per decidere. La questione è se nel caso ci sia un voto segreto, se votare l'emendamento sulle preferenze, creando così una crisi nella maggioranza. Questo nel caso che fino a domani rimanga una frattura dentro i partiti di destra, con il no della Lega e di Forza Italia. Linea allo studio.
A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20% tramite un trust, mentre l'80% appartiene a un'altra società della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter da un'altra società, la Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco accusa la maggioranza in comune di non aver detto nulla finora sulla vicenda. E sempre a Milano poco fa sono stati arrestati 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dagli inquirenti che a giugno avevano già fermato 2 indagati. In Turchia, quando mancano 2 giorni al 10° anniversario del golpe fallito del 2016, una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di decine di persone. Sono accusate di sostenere il gruppo terrorista Feto, ovvero il gruppo di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, che è morto 2 anni fa negli Stati Uniti e che Ankara ha sempre accusato di essere l'ispiratore del golpe. L'episodio segnò un momento di svolta in senso autoritario e repressivo del regime di Erdogan. Quasi 16.000 persone furono arrestate dopo il fallimento del golpe e decine di migliaia di dipendenti pubblici furono licenziati per presunti rapporti con la rete di Gulen. In Venezuela, dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso che ha provocato quasi 5.000 vittime accertate, i familiari dei detenuti politici del carcere di Caracas, Rodeo Juan, denunciano le sempre più drammatiche condizioni detentive dei loro parenti. La struttura è stata pesantemente danneggiata, i contatti con l'esterno si sono ulteriormente ridotti e fonti di stampa riferiscono di una dura repressione delle proteste dei detenuti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
Libertà dello presos políticos, recita il grande cartello dei familiari appoggiato alla cancellata de El Rodeo 1. Sono loro a denunciare cosa succede lì dentro. Dal 24 giugno è calato un silenzio tombale, le guardie carcerarie non parlano, ma non è più un segreto che la prigione abbia subito danni dalle scosse. Pochi parenti che ottengono il permesso per un colloquio, ma dietro il vetro divisorio succede che non si presenta nessuno. Il timore che chi sta dentro abbia subito violenze prima di sparire angoscia i familiari. Sarebbero almeno 7 quelli di cui non si sa più nulla. Fonti di stampa commentano che diversi detenuti si trovano in camere di tortura, al buio e in completo isolamento. La parola d'ordine è nascondere, cancellare le tracce dei danni del sisma. Profonde crepe sono state coperte con strati di vernice nera. Quanti sono i feriti? Ci sono dei morti. Domande senza risposta. L'ultima scossa di magnitudo 4,3 ha fatto tremare l'edificio. I letti a castello in cemento sono crollati, ci dice al telefono una parente, ma nessuno ci fa sapere di più. Costretti a restare nelle celle, i detenuti hanno minacciato lo sciopero della fame. Il potente ministro dell'interno Diosdado Cabello ordina un blitz punitivo e violento, irridendo l'intento dei prigionieri con il sequestro delle provviste di cibo.
La questione non è se i bambini possano accedere ai social network, ma se e quando i social possano accedere ai nostri figli. È quanto ha detto oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti europei per la tutela dei minori online. Lo status quo è insostenibile, ha detto ancora von der Leyen. I social media non sono un giocattolo e siamo d'accordo che debba esserci un'età minima per l'iscrizione a livello europeo. La Commissione esaminerà ora le raccomandazioni contenute nel rapporto e poi presenterà una proposta dopo l'estate. Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park. L'attore neozelandese morto oggi a 78 anni, da tempo aveva rivelato di soffrire di un cancro. Celebre soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nel film cult di Spielberg, ma nella sua carriera tanti altri film importanti, da Caccia Ottobre Rosso fino a Lezioni di Piano, passando per L'Uomo Bicentenario. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario. Sam Neill, neozelandese ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la TV. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell'immaginario dei più per il ruolo del dottor Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri in Jurassic Park di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film ci sono Caccia Ottobre Rosso di John McTiernan, in cui è Vasily Borodin, braccio destro del capitano Marco Ramius, interpretato da Sean Connery, nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, L'uomo bicentenario di Chris Columbus, Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente, e che in realtà lo ha reso irresistibile, è ancora in Peaky Blinders, la serie TV di Netflix appena uscita con una nuova stagione. Qui il suo ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre quello crudele del possidente terriero a cui Adam McGrath, Holly Hunter, va costretta in sposa in Lezioni di piano di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 1993.
Infine il tempo, con l'Europa che è alle prese con una nuova ondata di calore. In Italia previste temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con il picco in Sardegna, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Poi da mercoledì a queste città se ne aggiungeranno altre 5 con bollino rosso: Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafiero, in redazione Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.